che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevano una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare. E quando sarai stupo e dirai di no, un nuovo giorno per te.
Un'unica occasione avrai, cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città, non sarà più come vorrà il potente, sarà il ritorno della civiltà e si ballerà.
Buonasera a tutti, sono le 19.33 del 22 maggio, siamo in diretta con il Picchetto.
Assolutamente.
Arrivati alla terza puntata addirittura.
Arrivati alla terza puntata, oggi è una trasmissione abbastanza ricca. Partiremo con Acciaierie Venete, che tutti ormai sapranno, anche chi segue la pagina Facebook del Picchetto, dell'incidente che c'è stato domenica scorsa nelle acciaierie qua di Padova, dove 4 operai hanno rischiato la vita, 2 di loro sono ancora in terapia intensiva dopo che l'aria bollente prodotta dall'acciaio che si è rovesciato da una siviera ha prodotto. E poi passeremo a parlare di Poste Italiane, dove il 25 maggio, quindi venerdì 25 maggio 2008, è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore dell'intera categoria e sentiremo le ragioni di questa mobilitazione da parte di una delegata della CUB Poste di Padova. Poi passeremo con un po' di rassegna stampa delle altre vertenze cittadine, quindi Comdata, Team
e diremo qualcosa anche della manifestazione del 26.
Della manifestazione di sabato mattina 26, mi hai preceduto sulla indetta dai confederali qua a Padova, una manifestazione regionale contro gli infortuni e le morti sul lavoro. Ed infine avremo la presentazione di un opuscolo, di un volantone realizzato dal collettivo comunista Zenon Sorgatto sull'industria 4.0. Ecco, questo è un po' il sommario della puntata di oggi. Se non c'è altro,
partiamo con Acciaierie.
Partiamo con Acciaierie Venete, con quella che è la notizia riportata oggi dal Mattino di Padova.
L'azienda vuole la CIGA per 350 operai. Lavoro, dramma acciaierie. Lungo braccio di ferro con la FIOM che si oppone ai ammortizzatori sociali. Ma in Riviera Francia lo stop può essere lungo. Di Cristiano Cadoni. Sono spenti i forni e fermi i processi produttivi, ma il cuore delle acciaierie venete di Riviera Francia batte fino a notte in un'aspra trattativa sindacale che vede opposta la FIOM CGIL e l'azienda. In gioco c'è la sorte nel breve periodo di 350 lavoratori dell'impianto, che è sotto sequestro da 9 giorni, ossia dalla domenica al tremendo incidente che ha fatto 4 feriti, 2 di quali ancora gravissimi, travolti da un'ondata di calore da schizzi di acciaio fuso provenienti da una siriera che è caduta da oltre 3 metri d'altezza. Con i processi a caldo bloccati, chissà ancora per quanto l'azienda non veda altra strada che ricorrere agli ammortizzatori sociali per quasi tutti i 400 dipendenti di Riviera Francia, lasciando fuori dal provvedimento soltanto gli amministrativi commerciali. È fermo il no della FIOM al provvedimento. A tarda sera, dopo quasi 5 ore di riunione, il segretario provinciale Loris Scarpa ha ribadito la sua posizione al provvedimento e ha annunciato che la trattativa va avanti. Ma altrettanto ferma è la posizione dell'azienda, che non vede un'alternativa che alla CIG e che anzi probabilmente già valuta di ricorrere al medesimo provvedimento per i lavoratori del laminatoio di Via Pellico, nel caso in cui le scorte di semi lavorati dovessero esaurirsi. Ipotesi quest'ultima tutt'altro che remota. Per venerdì la FIOM ha annunciato l'intenzione di convocare i lavoratori in assemblea, ma in questi casi non è prevista la necessità di accordo, si tratta soltanto di passaggio consultivo, ha sottolineato Scarpa. Se l'azienda vuole andare avanti lo farà. La FIOM però ha messo sul tavolo un pacchetto di 3 richieste e questo ha reso ancora più spigolosa la trattativa. Il sindacato ribadisce che i lavoratori non sono disposti a tornare in azienda finché non si ridefinirà la sicurezza del processo produttivo e insiste perché i lavoratori possano avere voce in capitolo negli investimenti necessari a realizzarlo, il nuovo processo produttivo e organizzare il lavoro. Gli ammortizzatori sociali non possono essere la soluzione al sequestro e alla riqualificazione degli impianti, ha insistito Scarpa. Vista con gli occhi dell'azienda è una faccenda problematica, soprattutto perché i tempi della presa produttiva si annunciano piuttosto lunghi. Le acciaierie hanno presentato immediatamente l'istanza di sequestro dell'impianto, ma il PM Valeria Sanzari ha già fatto capire di non essere disposta a fare un solo giorno di sconto, nel senso che l'azienda sarà bloccata fino a quando non saranno state fatte tutte le perizie. Solo domani il procuratore Matteo Stuccilli e la Sanzari conferiranno l'incarico a 2 ingegneri, docenti universitari, che svolgeranno l'accertamento tecnico irripetibile nel capannone dell'incidente. Assieme a loro all'operazione potranno partecipare tecnici nominati dalle vittime dell'azienda e dagli indagati. Il PM ascolterà il luogo definitivo del consulente scelto per far riaccendere l'impianto, ma da quel momento ci vorranno ancora settimane prima che le acciaierie possano sistemare il capannone dovuto all'incidente e a rimettere a posto l'impianto. L'azienda ha fatto sapere che avere disponibile in casa i pezzi che servono a riparare l'impianto, ma in tempi comunque non saranno brevi. La struttura è stata danneggiata, il calore sprigionato dell'acciaio fuso ha piegato parti in ferro e quando anche il capannone e l'impianto sono di nuovo a posto bisogna attendere nuovi collaudi e il rilascio del permesso per l'attività produttiva, il rischio è che si arrivi a fine estate. Per questa vicenda ci sono 8 gli iscritti al registro degli indagati con l'accusa di lesioni personali gravissime: Alessandro Banzato, amministratore delegato e presidente di Acciaierie Venete, Giorgio Zuccaro, direttore dello stabilimento, Vito Nicola Plasmati, legale rappresentante e amministratore delegato Ayama Tech Service di Fagagna, Udine, Gian Pietro Benedetti, presidente Danieli di Udine, Giacomo Mareschi Danieli e Alessandro Trevillin, consigliere Danieli di Udine, Dario Fabbro, legale rappresentante Danieli di Brescia.
Ecco, un po' come anche avevamo preannunciato sempre sulla pagina Facebook del Picchetto, Acciaierie Venete punta a ricorrere alla cassa integrazione, quindi scaricando sui lavoratori quello che è un incidente comunque causato dalle sue scelte aziendali. È giusta l'opposizione della FIOM, ci auguriamo di tutti i lavoratori di Acciaierie Venete che si vedrebbero decurtato il salario all'80% appunto sulla base di scelte aziendali operate da Banzato e non certo dagli operai. Inoltre è interessante vedere come il fatto che nel registro degli indagati siano inseriti personaggi della Danieli di Udine, che è l'azienda che ha prodotto il perno della Siviera, dà anche l'idea che Acciaierie Venete, o quantomeno la direzione che si vuole prendere, è quello di scaricare qualsiasi responsabilità sull'azienda fornitrice del perno. Noi nel volantino che è stato distribuito venerdì mattina durante lo sciopero che c'è stato venerdì mattina fuori da Acciaierie Venete, dove un migliaio di operai di tutta la provincia di Padova hanno presidiato l'ingresso principale delle acciaierie, secondo noi il discorso non è sul perno che si è rotto oppure no, quanto piuttosto sul fatto che Acciaierie Venete ha fatto dei grossissimi investimenti all'interno dell'azienda con Industria 4.0, arrivando a spendere solo nel 2017 50 milioni di euro per il nuovo laminatoio, e intanto, mentre vengono fatti super ammodernamenti laddove si può aumentare la produttività a scapito sempre dei lavoratori, comunque si mantengono delle movimentazioni come quelle della Siviera fatte con 8 persone sotto. E questa è la roba inaccettabile, nel senso che da qua che si vede che una scelta aziendale è quella di dove sceglie di spendere i propri soldi. In questo caso sceglie di spenderli per aumentare la produttività, non di certo per eliminare quelle che sono delle movimentazioni ad altissimo rischio, come purtroppo la realtà ci ha dimostrato.
Assolutamente sì, concordo, perché comunque, come dice Daniele, proprietari, padroni e via dicendo continuano purtroppo a investire dove chiaramente gli hanno un ritorno economico sostanzioso, mentre assolutamente per quello che si riguarda la sicurezza, perché effettivamente cosa ci facevano con gli 8 operai sotto una bomba, praticamente non è stata ancora risposta, penso, mi sembra, dal fatto.
Purtroppo la risposta è chiara, nel senso che la risposta è quella che quel tipo di lavorazione, quel tipo di movimentazione andava fatta in quella maniera là. Gli operai hanno fatto un'operazione da procedura. Il problema è che questo tipo di procedura è una procedura ad alto rischio, che dire che il perno che si è rotto non doveva rompersi, beh, è la realtà poi a dire quello che sono le idee giuste e le idee sbagliate. Che non poteva rompersi, evidentemente un'idea sbagliata, e 4 persone hanno rischiato di lasciarci la vita, insomma.
2 di fatti purtroppo sono ancora in pericolo, anzi non mi sembra che la prognosi sia stata sciolta fino ad adesso, quindi
no, ancora in terapia intensiva.
Attualmente sono ancora in terapia intensiva perché ovviamente, tra l'altro, con le scorie di acciaio fuso che gli sono penetrati nella pelle, hanno già dovuto metterli una prima volta sotto i ferri perché stava producendo un'infezione su tutto il corpo.
Mamma mia.
Quindi insomma la situazione è ancora delicata. Come dicevamo prima, sabato mattina alle 9:30 è stato lanciato un corteo regionale da parte dei sindacati confederali contro gli infortuni sul lavoro, e sarà probabilmente una tappa che proseguirà la mobilitazione che si è venuta a generare dopo questi incidenti in Acciaierie Venete.
Sì, anche perché il Veneto è maglia nera sui morti sul lavoro. Oggi leggiamo
al secondo posto.
Sì, sul Gazzettino c'era l'articolo dove c'è un morto a settimana solo nella regione Veneto.
Sì, il Veneto monta a metà qua, è al secondo posto appunto per morti sul lavoro, che comunque infortuni gravi, anche perché difatti, tra l'altro, la coppiata è proprio questa. Dopo l'articolo che ho appena letto dell'azienda, appunto della CIE Venet, sotto chiaramente si legge: cade su un perno 21enne infilzato. In un incidente in un'officina di Battaglia Terme, la vittima ora in terapia intensiva. Quindi uno è caduto da un macchinario adibito allo smontaggio e montaggio dei pneumatici e si è trovato infilzato un perno metallico sul torace. Quindi ma la fretta, che immagino chiaramente, corri di qua, corri di là e ciao, è andato giù e si è infilzato su un perno. Gli è andata bene che non è stato colpito in punti vitali, però per il momento, per 30 giorni, è là.
Sì. Quindi quando ci si chiede com'è che si genera questo grande miracolo del Nord-Est, su cos'è che si basa questa locomotiva industriale italiana, beh, abbiamo la risposta negli innumerevoli infortuni e gli innumerevoli morti sul lavoro.
Sì, esatto, e anche quel manifesto, quello striscione attaccato in via Venezia a Padova, che scrive, dove appunto che specifica proprio i padroni fanno i profitti sulla pelle dei lavoratori, messo bello grande, che iniziamo a far capire come funziona appunto questo miracolo del Nord-Est. E purtroppo è sempre così, anche non contando gli infortuni che non vengono dichiarati per, appunto, per paura di perdere il posto di lavoro.
Ci sono tantissimi.
Esatto. Mentre ci sono i palesi, comunque, come quello della Ceglia in questo caso, anche questo povero ragazzo di 21 anni che ha rischiato di morire, perché comunque poteva bastare 3-4 cm più in là, e a quest'ora qua lui probabilmente non poteva non esserci più. senza contare i licenziamenti plateali anche alla TIM, vediamo che anche là sta cadendo la mannaia del profitto, appunto si parla di 630 posti di lavoro, gli altri 200 erotti della comandata, diciamo che in questo mese sta veramente diventando pesante la mannaia, dove appunto il profitto diventa imperativo del padronato e comunque anche vediamo che i vari capitali anche esteri vengono qua e così assorbono quello che lo Stato italiano è costretto a lasciare andare via, perché comunque per ragioni che il capitale comanda c'è anche l'assalto dei sciacalli capitalisti dell'estero.
Bene, io farei andare una canzoncina, direi Senza Sicura con e poi torniamo a parlare di Poste.
Ed eccoci di nuovo in diretta qui su Radiazione, dopo aver parlato di acciaierie adesso parliamo dello sciopero nazionale, ci sarà il 25 maggio, prima di sentire l'intervista della compagna,
della delegata della Cuboposte di Padova.
Leggiamo il volantino. 25 maggio 2018, sciopero nazionale, così non si può più lavorare. Recapitato. Con i giorni alterni, il doppio del lavoro, ci obbliga a consegnare la posta un giorno sì e uno no, a rendere un servizio schifoso, non stiamo più nell'orario di lavoro, l'allargamento delle zone, l'allungamento dei giri e la consegna di sera aumenta a dismisura i rischi sulla sicurezza, i nuovi turni stravolgono vite già impostate, precari, con contratti a termine a rotazione, continuamente rinnovabili e mai stabilizzati, contratti usa e getta, lavoretti della globalizzazione capitalista, che a noi impediscono il futuro e ad altri garantiscono i profitti. Stesso lavoro e diversi diritti, a cominciare da quello alla stabilità. Noi lo chiamiamo sfruttamento. Banco Posta, con le continue pressioni esercitate dalle filiali e da solerti direttori che vogliono raggiungere gli obiettivi, costi quel che costi, sorvolando sull'etica e per professionalità, stop e distacchi imboscati in produzione. CMP, con turni che iniziano a qualsiasi ora della notte, non rispettando né domenica né festività, un unico grande orario di lavoro che non conosce soste, sempre di corsa, punibili se si va a pisciare. Trasferimenti, 800.000 km di distanza dai luoghi dove abitiamo e viviamo, moglie e figli, visitabili ogni 15-20 giorni, per 3, 5, 7, 10 anni. Basta, così non si può più lavorare, sciopero. E questo è il volantino che hanno scritto i
sindacati di base delle Poste, che sarebbero Cub Poste, Cobas Poste, Sicobas Poste, Alp Cub, SLG e Cub Poste, perché lanciano questo appuntamento per il 25 maggio del 2018. Adesso sentiamo l'intervista che ci ha rilasciato qualche giorno fa la delegata Lorenza, che spiega che spiega sicuramente meglio di noi le ragioni della mobilitazione.
Siamo qua con Lorenza della Cub Poste, che ci presenterà lo sciopero nazionale del 25 maggio 2018, sciopero di 24 ore dell'intera categoria delle Poste. Allora, prima di tutto, ciao Lorenza.
Ciao a tutti.
Dici un po' quali sono le ragioni di questa mobilitazione.
Allora, abbiamo deciso insieme a tutto il sindacato di base che si trova presente in Posta di fare una giornata di mobilitazione, soprattutto perché sta partendo in questo periodo, agli inizi di maggio, una nuova riorganizzazione del recapito. Questo è il punto principale dello sciopero, che adesso vi illustrerò brevemente. Ma poi non bisogna dimenticare che negli altri settori, come i CMP, come la sportelleria e la logistica, la situazione è molto pesante, con continui tagli di personale, aumento delle mansioni e pressioni da parte dirigenziale perché si possano fare sempre più operazioni, nel caso della sportelleria, senza tener conto dell'orario e dei ritmi di lavoro dei lavoratori. Per quanto riguarda l'argomento principale, che è la riorganizzazione del recapito, forse alcuni di voi già conoscono il recapito a giorni alterni che avviene nelle proprie vie, nei propri paesi. Adesso questa nuova riorganizzazione Poste ritorna a fare il recapito a giorni alterni, però introducendo un nuovo meccanismo. Ci sarà un portalettere che si chiama di base, che porta via la posta diciamo ordinaria, un giorno sì e un giorno no, cioè 5 giorni in 2 settimane, e degli altri lavoratori portalettere chiamati business, che nella tarda mattinata, pomeriggio fino a sera, porteranno nelle vostre case gli oggetti a firma, i pacchi, la posta estera, tutti gli oggetti che Poste considera più remunerativi e che devono avere una consegna più veloce e soprattutto indicata dal cliente con una tempistica molto più stretta. Questo fa sì intanto che si dividano le categorie dei lavoratori, ma questo, voglio dire, potrebbe essere facilmente superato. Il problema è che i lavoratori della fascia business, ad esempio, avranno degli orari che sono quasi incompatibili con la vita personale, perché cominceranno tipo alle 10 di mattina per finire alle 16-17 del pomeriggio, chiaramente rendendo difficile la vita a chi deve prendersi cura di bambini, di anziani e di altre persone della famiglia. Non solo, ma la loro prestazione non sarà più ad orario o a zona di copertura, ma sarà, hanno usato un altro eufemismo per dire, sarà a, scusate, non mi viene il termine, comunque devono comprendere, è il datore di lavoro il responsabile, che ecco, a saturazione, cioè a ogni mattina il responsabile prenderà, dirà, tu porti via tot pezzi, tot posta, a seconda di quello che serve. Siccome purtroppo l'esperienza insegna che in tutti questi anni l'utilizzo massiccio dei CTD, cioè dei contratti a tempo determinato dentro imposta, ricordo che sono circa 5.700 in tutta Italia, a cui vengono costantemente rinnovati questi contratti a termine e ovviamente ricattati perché questi contratti a termine vengano rinnovati, sono sottoposti a richieste di lavoro molto oltre l'orario normale consentito, pagandoli non con lo straordinario ma con forme chiamate di abbinamento, cioè una piccola quota che non va nel monte ore, che non va nel monte contribuzione, e ovviamente conviene all'azienda utilizzare queste persone per coprire tutto quello che i portalettere, a tempo indeterminato, che ormai sono sempre meno e sempre più anziani, non riescono a coprire.
Bene, insomma, quindi siamo di fronte a un po' la solita logica che vediamo anche applicata in altri settori produttivi, cioè quello di tagliare i salari, cercare di aumentare i carichi di lavoro per aumentare la remunerazione. Questa cosa qua imposte penso sia anche legata a tutto il processo di privatizzazione che l'ha caratterizzata e che la rende anche tramite la Cassa Depositi e Prestiti un po' il tesoretto dello Stato italiano nei vari investimenti strategici.
Certo, non dimentichiamo che Poste è una SPA e come SPA deve rendere utili agli azionisti. Infatti l'amministratore delegato proprio pochi giorni fa ha annunciato quanto sono i dividendi tra gli azionisti. È chiaro che in un'azienda in cui lo scopo principale è quello di avere utili da dividere con gli azionisti, questi soldi invece dovrebbero andare a integrare e a supportare il miglioramento del servizio, che ricordiamo è un servizio pubblico. Poste continua a far finta di dire che fa un servizio pubblico, in realtà è proprio quello che sta continuamente rosicchiando dal suo patrimonio, cioè è sempre più una banca e soprattutto un'assicurazione per quanto riguarda il lavoro della sportelleria, è un ufficio di investimenti finanziari, mentre per quello che riguarda Recapito quello che gli interessa maggiormente è coprire adesso il settore della logistica e della consegna dei pacchi, soprattutto da quello che deriva ovviamente dall'e-commerce, e su questo investe, ma investe sempre e solo su idee, mai su strumenti reali, su aumento di personale, su strumentazioni compatibili con questi nuovi servizi. Per dire, i portalettere hanno una flotta di motorini che sono vecchi, stravecchi, macchine sono poche, gli strumenti stessi di lavoro, cioè i palmari, i lettori, i tablet, sono vecchi, al di là di tutte le campagne che fa sempre l'amministratore delegato dicendo che rinnoveranno, i motorini penso siano più di 10 anni che non vengono rinnovati e sono assolutamente inidoni al tipo di recapito che viene richiesto, perché ovviamente ricordiamo che i portalettere sono sulla strada e come tali devono rispettare le norme della strada e le norme sulla sicurezza come tutti i lavoratori. Ora, se solo i portalettere agissero secondo le norme sulla sicurezza e le norme del codice della strada, metà corrispondenza probabilmente non potrebbe essere consegnata, perché se voi vi girate in giro e guardate i portalettere come vanno via carichi, vedrete che sono tutti fuori gli standard della sicurezza, sia stradale che del lavoro.
In più questo processo di finanziarizzazione, oltre a riguardare chiaramente un taglio e un peggioramento di un servizio nei confronti degli utenti, riguarda anche poi i propri lavoratori. Prima parlando mi raccontavi insomma del discorso della sanità integrativa o delle assicurazioni che sono di Poste e che sversa praticamente parti del salario dei lavoratori nelle proprie finanziarie.
Sì, col nuovo contratto è stato inserito un fondo sanitario. Ora, questo fondo sanitario, ovviamente, secondo il nostro parere, va a intaccare intanto come principio il discorso di una sanità pubblica uguale per tutti, perché tutti ne hanno diritto, perché se no si ritorna alle famose casse mutue, per cui chi lavora ha diritto all'assistenza e chi no. In più Poste gioca un ruolo duplice, perché se da una mano Poste Italiane tira fuori i soldi per attivare questo fondo sanitario per i propri dipendenti, dall'altro il fondo è gestito da Poste Vita, che è un ramo di Poste Assicurativo. Chiaramente i soldi rientrano da quella parte là, per poi di fatto, per come è costituito il fondo, legittimare una rete di aziende consorziate a cui i lavoratori possono accedere per aver diritto alle prestazioni. Quindi è un circolo praticamente che Poste passa, e in cui i lavoratori nello specifico possono avere un minimo guadagno, ma la collettività ne ha un pessimo, non ha nessun guadagno, perché appunto vengono tolte risorse alla sanità pubblica, perché sappiamo bene che continuare a incentivare la sanità privata vuol dire togliere risorse alla sanità pubblica, e dall'altro canto i lavoratori non hanno incentivi reali in busta paga. Ricordiamo che gli stipendi di Poste penso siano i più bassi della cosiddetta pubblica amministrazione, o comunque dei dipendenti di pari qualità in Italia, ma e soprattutto in Europa.
Ok, direi che è tutto, ti ringraziamo, facciamo tanti auguri per la mobilitazione di venerdì mattina.
Sì, volevo ricordare a tutti quanti che l'appuntamento è a Treviso, a Piazza Vittoria 1, di fronte alla sede delle poste, della direzione di Poste di Treviso, perché proprio a Treviso in questi giorni, dall'inizio da Vittorio Veneto, poi in altri paesi, è partita questa riorganizzazione e i colleghi sono molto molto arrabbiati e preoccupati per le loro sorti, perché si ritrovano a perdere ad esempio la loro zona di lavoro e a doversi spostare, se gli va bene, di 20-25 chilometri per trovare un'altra sede di lavoro, oppure ad avere la vita completamente stravolta dagli orari cambiati, oppure addirittura per tutti i CTD, a parte il periodo iniziale in cui tenteranno come sempre Poste di far vedere che tutto funziona, per cui li manterranno, poi ovviamente a non veder più rinnovati i propri contratti.
Ok, quindi rilanciamo l'appuntamento per venerdì 25 maggio 2008 a Treviso.
Piazza Vittorio 1.
Piazza Vittorio 1, da che ora?
Dalle ore 10 più o meno.
Dalle ore 10 il presidio dello sciopero delle poste, organizzato dalla CUB insieme ad altri sindacati di base come Cobas Poste, Sicobas, Poste Alp CUB, SLG CUB Poste. Ti ringraziamo, ti salutiamo e speriamo di sentirci presto. Facciamo tanti auguri per la mobilitazione.
Grazie, un saluto a tutti.
Sono tu.
torniamo in diretta dopo aver parlato di acciaierie e aver parlato della mobilitazione di venerdì mattina alle Poste. Ritorniamo con un po' di rassegna stampa del territorio. Sui giornali di questa settimana qua diversi articoli riportavano di tagli e di esuberi vari in tutta la città di Padova, tra questi TIM, FedEx e Comdata.
Assolutamente, il telefono squilla a vuoto e si ferma Comdata. La multinazionale di call center chiude le sedi di Pozzuoli, Napoli e Padova, 260 lavoratori licenziati, e nella base di Ivrea, Torino, continua la cassa integrazione per centinaia di addetti. I sindacati si mobilitano, sciopero nazionale e cortei. Due siti chiusi a Pozzuoli, Napoli e Padova, più di 260 lavoratori licenziati e grande incertezza per tutti gli altri. A Ivrea, Torino, si è iniziato con la cessazione di tutti i contratti in somministrazione, per continuare con la cassa integrazione a zero ore in aprile per 363 dipendenti e in maggio per 280 addetti. Accade la Comdata, multinazionale attiva nel settore dei servizi alle imprese, assistenza clienti, processi di back office, gestione del credito, che il 4 maggio scorso ha annunciato un piano di riorganizzazione con esuberi e dismissioni. Immediata la replica dei sindacati. Un primo sciopero si è tenuto lunedì 7 maggio, un secondo stop nazionale è in programma per oggi, venerdì 18 maggio, con presidi in tutta Italia. A fine giornata arriva l'adesione allo sciopero con punti di partecipazione media fino al 90%. Non è possibile che una multinazionale come Comdata, con circa 9.000 lavoratori soltanto in Italia, non sia in grado di trovare soluzioni alternative alla chiusura di due sedi, creando un pericoloso precedente per le altre sedi e gli altri lavoratori. Spiega una nota delle segreterie nazionali di CLC, CGL, FISTEL, CISL e Wilcom Will. Il gruppo infatti è leader internazionale in questo settore. Negli ultimi anni ha registrato uno sviluppo esponenziale, grazie soprattutto a numerose acquisizioni e a una forte espansione verso nuovi mercati. Risultati che hanno portato Comdata ad avere attualmente 49.000 dipendenti nel mondo e un fatturato complessivo vicino a 1 miliardo di euro. La situazione più drammatica è quella del call center di Padova, dove operano 204 persone, tra cui 120 ex dipendenti Vodafone, in larghissima parte donne. Diciamo no all'ennesimo scempio compiuto ai danni di lavoratrici e lavoratori di questo settore. Metteremo in campo tutte le azioni necessarie per fermarlo, scrive la CLC CGL provinciale. I sindacati hanno organizzato per oggi un corteo, l'appuntamento alle 9.30 presso la sede aziendale in via della Costa numero 2. La conclusione della manifestazione davanti alla provincia alla base Vodafone in piazza Bardella, dove si tiene infine un presidio. Lo sciopero è solo la nostra prima risposta sindacale, aggiunge Alessandra Milani, segreteria SLC. Terremo anche una manifestazione per far conoscere l'opinione pubblica il rischio di 204 licenziamenti che metteranno in crisi altre tante famiglie. Alessandra Milani, in conclusione, sottolinea che siamo davanti al solito gioco già messo in atto in passato da altre multinazionali, che fanno di tutto per abbattere i costi sulla pelle dei lavoratori, in particolare su quella delle donne. 60 sono i posti di lavoro che erano persi nel sito di Pozzuoli. La motivazione è una riorganizzazione delle commesse e non la perdita delle stesse sul nostro territorio. Alla luce di questo, i licenziamenti sono inspiegabili e inaccettabili, commenta Alessandra Tomasini, segretaria della SLCGL Campania, rimarcando che negli ultimi mesi Comdata ha dichiarato uno stato di salute buono, bilanci positivi e inoltre ha assunto diversi lavoratori in altre regioni. Per Tomasini è assurdo che Comdata assuma da una parte licenze altrove dopo pochi mesi. Questa avvertenza è l'ennesimo schiaffo all'occupazione del nostro territorio, non consentiremo che altri lavoratori vadano per strada. Continueremo con le azioni di mobilitazione e non ci fermeremo fino a quando Comdata non ritirerà tutti i licenziamenti. Per oggi a Pozzuoli i sindacati hanno detto una manifestazione di protesta con concentramento alle ore 11 fuori dai cancelli della palazzina aziendale che si trova all'interno del compressorio Olivetti. La dimostrazione si divide in due momenti, prima un flash mob consistente in un giro tondo, poi un più classico presidio all'esterno del compressorio. L'azienda non può trattare i lavoratori come rami secchi, conclude Elena Tramontana, responsabile aziendale CGL. Non si possono licenziare lavoratori over 40 e 50 che sono fuori dal mercato e lasciarli senza reddito in una terra come la nostra, dove avere un lavoro e come ricevere miracoli di San Gennaro.
Tra l'altro questo articolo è stato pubblicato venerdì mattina, appunto in concomitanza con lo sciopero che c'è stato anche qua a Padova, che ha visto 200 lavoratrici, tra l'altro sono tutte la maggior parte sono donne, 200 lavoratrici belle incazzate che hanno sfilato da la sede che si trova nella zona di Via Venezia fino ad arrivare alla sede della Vodafone di Padova nella zona della Stanga. Questa è stata una delle primi momenti di lotta messi in campo, sicuramente ce ne saranno degli altri, anche perché appunto la cosa allucinante è che la Comdata è tranquillamente con il budget, con i profitti in attivo, ma comunque decide di esternalizzare quelle che sono tutta una serie di lavori dove la manodopera costa meno, quindi una delocalizzazione, siamo di fronte a una delle tante delocalizzazioni come al solito, dove i padroni per macinare maggiori profitti prendono e vanno all'estero dove la manodopera costa meno.
Difatti la team ha i suoi call center in Romania, per esempio una delle tante sono in Romania e Albania, quindi sempre quello del discorso, cioè uguale profitti per il padronato e alle spalle di altri lavoratori, quindi
e licenziamenti per gli altri.
Assolutamente.
Sempre rimanendo in team, visto che l'hai citata, leggiamo invece l'articolo sugli esuberi e la cassa integrazione.
Sì, l'articolo del Mattino del 18 maggio dice: Team apre la cassa integrazione straordinaria a sostegno del piano industriale DigiTeam per definire un'organizzazione coerente con le finalità e i target annunciati. Il gruppo ha mandato ieri mattina la richiesta di avvio della procedura al Ministero del Lavoro. Nel documento si parla di una durata massima di 12 mesi, al partire dal 18 giugno prossimo, per 29.736 lavoratori in tutta Italia, con sospensione del lavoro per un numero medio di giorni non superiore a 26. Il 6% dei cassintegrati lavora in Veneto. Per la precisione, in regione potrebbero essere coinvolti 1.768 lavoratori, tra i quadri impiegati, team. La più colpita risulta la provincia di Venezia, con 910 lavoratori in CGS su 1.100 posti. Poi a Padova con 630 cassintegrati su 874 dipendenti, quindi Verona 121 su 259. A Vicenza verranno coinvolti in 35 su 146, a Treviso in 43 su 160, a Belluno 17 su 64, mentre a Rovigo si stima per 12 lavoratori su 46. A livello nazionale la quota maggiore se la giudica Roma, con 9.205 persone coinvolte su oltre 11.000 dipendenti, quindi Milano con 3.204 e Torino con 2.408. Il tema però che a Team ha comunicato ieri di aver individuato anche 4.500 esuberi che saranno gestiti alla fine dell'applicazione della cassa. La questione del lavoro in team ha radici lontane, a partire dal 2010, spiega Marianna Cestaro, segretaria generale SLC CGL Padova. Ora siamo alla resa dei conti. Il piano industriale prevede la separazione legale della rete di accesso con la creazione di una Newcom che gestirà infrastrutture, edifici e sistemi IT e che avrà come entrate il canone che oggi paga gli stipendi a tutti. Dal 2010 a oggi abbiamo abusato degli ammortizzatori sociali, prosegue Cestaro, ma di contro le assunzioni sono bloccate da 10 anni. Chiederemo certezza per tutti, soprattutto per i 2.649 lavoratori veneti, il che significa che di tutti ben il 67% è oggi in elenco per la CIGS. Eravamo in 4.500 nel 2010, poi tra mobilità volontaria e in deroga siamo sotto i 2.700, l'età media è di 51 anni, abbiamo lavoratori pensionabili, ma non nell'immediato. L'azienda dovrebbe pagare come previsto dalla legge Fornero. La priorità della Fissel CISL è ora di evitare la CIGS e trovare il modo di creare le condizioni necessarie a garantire l'occupazione, così come abbiamo fatto dal 2000 a oggi, con accordi che hanno limitato il danno economico per i lavoratori, è consentita l'uscita volontaria, aggiunge Mauro Vianello, segretario generale Fissel CISL in Veneto. Stiamo parlando di una CIGS che non per crisi, ma per organizzazione. Continua una mossa che stiamo aspettando da parecchio tempo, perché l'azienda aveva annunciato interventi di tipo riorganizzativo e negli ultimi incontri abbiamo respinto ogni suo uso di ammortizzatori sociali. I sindacati compatti hanno detto no alla solidarietà espansiva, con possibilità di inserire 2.000 lavoratori perché arriveranno da 7 anni di solidarietà difensiva e avranno a disposizione ancora un anno. L'azienda aveva messo sul tavolo anche l'uscita per l'articolo 4, legge Fornero, ma anche questa è stata scartata. A Team, chiude Vianello, serve un percorso di garanzia occupazionale nel futuro dell'azienda, post scomporo della rete, e questo è il vero nodo che potrebbe mettere a rischio davvero i lavoratori.
E quindi anche qua ai 260 di Comdata si aggiungono anche quelli di Team, un'altra avvertenza che vedremo che dimensione, che cosa metterà in campo nel nostro territorio. E passiamo di nuovo, tra virgolette, dopo le poste alla logistica, con la fusione di FedEx e TNT. 15 lavoratori a rischio, sempre a Padova. Sono 500 in tutta Italia i dipendenti di FedEx TNT a rischio. E una quindicina di loro lavora a Padova, almeno fino a luglio, quando dovrebbe scadere l'ultimatum imposto dal nuovo piano industriale, che prevede tagli al personale. I dipendenti padovani delle due società ieri hanno scioperato, così come quelli del resto dello stivale, contro la fusione societaria. Il conseguenziale licenziamento di circa 500 lavoratori e la chiusura di 24 delle 34 sedi di FedEx, compresa quella di Legnaro, che rischia di scomparire così, come i suoi dipendenti padovani. Davanti ai cancelli della sede TNT in Corso Inghilterra, circa 200 tra impiegati autisti, che ogni giorno consegnano migliaia di pacchi in tutta la provincia, hanno incrociato le braccia e manifestato contro i vertici della società, a cui causeranno anche un danno economico non indifferente. Uno dei vanti della FedEx è legato ai rimborsi e per ogni consegna in ritardo è previsto il risarcimento del 100% delle spese di spedizione, ha spiegato Damiano Furlan dell'RSU, lasciando intendere che lo sciopero di ieri avrà provocato dei ritardi nella consegna dei pacchi e quindi ora i destinatari potranno legittimamente chiedere il rimborso spese, che per colli inviati all'estero possono arrivare anche a 300 euro. Dopo anni di riorganizzazione e alleggerimento della TNT con centinaia di licenziamenti, la fusione del colosso con FedEx produrrà in Italia degli esuberi e dei trasferimenti mascherati da licenziamenti che avranno ovviamente delle ricadute anche sulle sedi padovane. Uno degli aspetti più assurdi è che nelle lettere di licenziamento che stanno arrivando, l'azienda scrive che la finalità è quella della redditività e della crescita del guadagno, spiega Aldo Marturano, segretario generale CGIL. Purtroppo questa è solo la prima fase, ovvero quella che non comporta ancora la nascita di un'unica azienda, aggiunge Romeo Barutta, segretario generale Filt CGIL. Nel frattempo sono partite le richieste al personale di Cagliari di trasferirsi a Padova, o a Milano e a Bari, e viceversa, in modo da costringerli a rifiutare ed autorizzare il licenziamento. Le trattative sono ferme e anche l'incontro previsto per venerdì 25 maggio al Ministero è saltato. Luglio però è alle porte e 15 famiglie padovane che oggi contavano su uno stipendio certo rischiano di rimanere con l'acqua alla gola. Buona Quindi sera. Vediamo anche come in questo caso scelte aziendali ricadono sulla pelle dei lavoratori, lasciando tante famiglie a casa che dovranno preoccuparsi di come mettere in piedi il pranzo con la cena, con di fronte quella che è la disoccupazione galoppante e il sempre maggior numero di perdita di posti di lavoro.
Assolutamente, anche perché comunque non c'è assolutamente volontà da parte del padronato di creare posti di lavoro, sembra, ma di portare al fallimento tutto per dopo comunque ripartire chiaramente con operazioni di speculazione, precariato sempre più massiccio, perché comunque devono fare profitto in qualsiasi modo.
Questo è uno degli aspetti principali, è quello che dopo i licenziamenti poi le ristrutturazioni aziendali comportano sempre una perdita di diritti, una perdita di...
abbassamento del salario,
taglio sulle ferie, taglio su tutti quelli che sono aspetti contrattuali che chiaramente il padrone vuole mettere in discussione per racimolare anche lì un po' di grana. Questa era un po' la rassegna stampa territoriale. Adesso farei un piccolo stacchetto con il Red Scala Rivolta. Posso e poi una... ritorniamo in diretta.
Sì, noi andremo avanti, questo abbiamo deciso, quelli che siamo sulla gru, sei persone, abbiamo deciso da noi che noi non possiamo scendere giù finché non danno le risposte positive. E questa battaglia è diventata adesso forte, quando hanno preso i nostri compagni hanno ancora aumentato la nostra forza. con questa forza e solidarietà noi andremo avanti. Noi non abbiamo frega di né carabinieri, né polizia, né vigili del fuoco, perché hanno fatto finta con noi, hanno giocato con i nostri diritti. Questi sono tutti animali, non capiscono queste cose, quella che hanno fatto con noi.
Quanto è difficile partire senza speranza e non sapere cosa fare, dove andare. No, non puoi capire cosa vuol dire soffrire, lavorare ogni giorno, aumentare il proprio capitale e investirlo in una nave. No, non è una nave da signori, ma è un posto per la speranza di una meta che si chiama lavoro e libertà. No, non è una nave da signori, ma è un posto per la speranza.
far promesse senza mantenerle mai. Se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono.
Abitano in blister full optional con cani oltre i 120 decibel se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano. In costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto i pargoli, vedi come i ceti qui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, piratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi d'un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Tu per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica, che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono.
Eccoci di nuovo in diretta.
Eccoci di nuovo dopo questo doppio stacchetto musicale, così per dividere un po' la trasmissione dopo tutti gli articoli che abbiamo letto. E torniamo in diretta con... abbiamo annunciato durante il sommario della trasmissione di oggi, abbiamo annunciato la presentazione del volantone dell'Industria 4.0 a cura del collettivo operaio comunista Zeno Sorgatto. Siamo in collegamento con un compagno del collettivo che ci spiegherà un po' come mai nasce questo volantone, come mai l'esigenza di approfondire la questione dell'Industria 4.0.
Pronto? Pronto, ciao. Siamo in diretta su radiazione.info. Ciao a Dixi.
Ciao a tutti, ciao.
Ti abbiamo chiamato per fare così un po' una panoramica, una breve presentazione di questo volantone Industria 4.0, un punto di vista di classe, che è stato scritto come collettivo comunista Zeno Sorgatto. Ti chiedo prima di tutto come mai l'esigenza di scrivere un materiale del genere.
Beh, innanzitutto questo bollettino nasce ancora l'anno scorso, ai primi 2017, quando abbiamo cominciato a sentir parlare di Industria 4.0 dall'allora ministro Calenda. E ti è sembrato, visto l'importanza della ricomposizione organica che prevede questo piano, abbiamo pensato utile fare una ricerca, un dibattito e uno strumento che possa servire nei posti di lavoro per avere una discussione con i colleghi, poter approfondire la cosa e darsi anche delle linee, insomma, da seguire rispetto a quello che si muove.
Sì, anche perché in Veneto c'è un po', inizia un po' l'industria 4.0 inserirsi, da quello che hai potuto vedere, che avete potuto vedere voi.
Diciamo che come piano di riorganizzazione, quindi basato su questa estrema robotizzazione degli impianti di produzione, questa interconnettività, eccetera, in realtà nel Veneto se ne comincia a parlare, ma in maniera non proprio così forte, nel senso che comunque le aziende nel territorio non sono adeguate per passare in maniera veloce a 4.0, al di là del macchinario, al di là della linea di montaggio, al di là di qualche strumento, della rete wifi, eccetera, è molto difficile oggettivamente passare in maniera veloce a un completo stravolgimento di produrre le merci, come sarebbe l'obiettivo, a differenza invece di paesi come la Germania, la quale è partita già nel 2011 ad adattarsi. E infatti su questo si vedranno i risultati, insomma si soffrirà di questo deficit a livello capitalista.
Sì, tra l'altro durante le ultime leggi di bilancio mi pare che il governo precedente ha cercato di dare un grosso aiuto alle aziende in questo senso.
Sì, entrambe le finanziarie, anche quella dell'anno prima, i governi comunque hanno stanziato miliardi e miliardi per l'attuazione del piano industriale 4.0, iperammortamenti del 140%, 250%, detrazioni fiscali del 30% per chi investe nelle piccole e medie industrie e così via. Di fatto, infatti, tornando a quanto dicevamo prima, molte aziende adesso si stanno muovendo più che altro per le defiscalizzazioni che perché di fatto, però il governo italiano deve porsi questa prospettiva se vuole vincere la concorrenza sul piano internazionale.
Sì, tra l'altro sono soldi che, come dicevi giustamente tu, rispetto a quella che è l'avanzamento dell'industria capitalista in Italia, tendono a essere più delle regalie del governo verso aziende che verso le aziende che sono in crisi di profitto e quindi vanno a rimpinguare con i soldi pubblici, intanto per ora. Ti volevamo chiedere, ma avete ragionato su quelle che saranno le ricadute dell'industria 4.0 dal punto di vista dei lavoratori, sì, insomma, della classe?
Beh, di fatto, ancora prima di dirlo noi, comunque già dai documenti di ricerca di Confindustria e soci vengono stimate nei prossimi 3 anni 5 milioni di posti di lavoro in Europa in meno, soprattutto per la classe operaia media specializzata e i settori amministrativi. Quindi di fatto il primo risultato che si vedrà sarà una forte uscita di forza lavoro dai posti di lavoro, è chiaro questo.
Leggo nel vostro testo, si parla addirittura riduzione complessiva del 45-65% della forza lavoro nei prossimi decenni. Cioè sono cifre astronomiche a fronte anche di quella che è la disoccupazione, della disoccupazione che già adesso colpisce la classe, cioè parliamo già adesso di un 40% nelle fasce giovanili, si può solo immaginare cosa sarà dopo.
Assolutamente, ma infatti è dialettico a questo anche tutto sto reddito di cittadinanza, tutte queste forme di sussistenza che stanno promuovendo comunque, perché di fatto quello sarà la tendenza futura. Infatti la stessa Confindustria, nel momento in cui ha cominciato a programmare questo piano di riorganizzazione, ha posto al governo la necessità di prendere degli ammortizzatori sociali che facessero fronte alle conseguenze, perché voglio dire, se lo dicono loro vuol dire che siamo davanti a qualcosa veramente de grosso.
Sì, quello che è il reddito di cittadinanza qualcuno lo vedeva come la manna dal cielo, in realtà è il tentativo di mettere un tappo verso quella che sarà una situazione ingestibile dal punto di vista occupazionale.
Che di fatto sarà da capire anche dove verranno estratti questi soldi, nel momento in cui tanti lavoratori non produrranno più ricchezza. Voglio dire, chi è che le pagano le tasse? I padroni? Non credo. Cioè, quindi O ci sarà la capacità disgustosa dei paesi con la politica imperialista, andranno a prendersi da qualche altra parte le ricchezze, o comunque questa è una contraddizione intrinseca, vuol dire briciole, tante briciole per ammortizzatori sociali, altrimenti non ce ne sono.
Certo, altrimenti continueranno a tagliare come stanno facendo la sanità, stanno tagliando la scuola in favore della sanità privata, e qui soldi là cercheranno di buttarli per il sostegno al reddito. Anche questa è un'altra delle opzioni che vediamo insomma avanzare. E dal punto di vista invece di quello che sarà il lavoro nelle fabbriche con l'industria 4.0, cosa ne pensate?
Di fatto la tecnologia in un sistema capitalista viene utilizzata per aumentare l'estrazione del plusvalore nel ciclo produttivo. Di fatto, se un lavoratore doveva restare davanti a una macchina, attraverso l'automazione, una filiera mega interconnessa e tutto, verranno prodotte molte più merci, di conseguenza il lavoratore dovrà avere attenzione per più macchine, e di fatto tecnicamente verrà estratto molto più plusvalore da quel lavoratore. Quindi se da un lato si pensa che la tecnologia possa aiutare a ridurre gli infortuni, a diminuire il tasso di sfruttamento, eccetera, per forza di cose, voglio dire, è l'esatto opposto per i lavoratori che resteranno nel ciclo produttivo.
Quindi un po' anche alla faccia di tutta la retorica su quello che l'industria 4.0 potrebbe apportare in sostegno ai lavoratori, agli operai. Cioè, indubbiamente su alcune mansioni gravose verranno anche eliminate, questo però appunto, come dici giustamente tu, a fronte di altri lavori gravosi come estendere il controllo su più macchine e quindi in questa maniera qua intensificare il lavoro.
Certamente.
Avete anche fatto qualche ragionamento rispetto a quelle che possono essere le prospettive di lotta o di mobilitazione all'interno con il discorso dell'industria 4.0?
Senz'altro, industria 4.0, la prima ripercussione che si potrà vedere sarà l'espulsione di forza lavoro, quindi comunque tendenze di mobilitazione sarà quella di difendere il posto di lavoro. Su queste tendenze dobbiamo cercare di porre una prospettiva rivoluzionaria rispetto alla cosa, nel senso che di fronte a una crisi così estrema, di fronte a un'industria 4.0 che di fatto comunque sarà una boccata d'ossigeno, ma voglio dire, nel momento in cui, anche se paradossalmente l'Italia dovesse adeguarsi agli altri concorrenti, siamo su una fase di già sovrapproduzione, nel momento in cui verranno attraverso queste organizzazioni prodotti ancora più merci, voglio dire, si acutizza solo che la crisi. Quindi di fatto questa è comunque uno standard che non porterà a riuscire a strappare tante conquiste sul piano sindacale o rivendicativo economicista. Questo per forza dovrà aprire degli spazi di prospettiva politica e dire chiaramente, insomma, che solo con l'abbattimento del capitalismo e l'instaurazione del socialismo per noi lavoratori si potrà stare meglio, e soprattutto si potrà utilizzare quella che è la tecnologia e il progresso tecnologico per lavorare meno in maniera più sana e più tranquilla. Questo è senz'altro, quindi bisognerà stare attenti, perché magari è un attimo porre l'attenzione sul fatto di dire, ecco, la tecnologia è sbagliata a priori e di conseguenza bisogna tornare indietro. Questa è una tendenza sbagliata, perché di fatto non dobbiamo attaccare lo strumento quanto le mani di chi ha quello strumento. Un'altra tendenza che potrà prodursi è quella invece che attraverso la tecnologia ci sarà la spinta riformista di pretendere dalle istituzioni sostegno economico, ma come abbiamo detto fin prima le briciole sono finite, voglio dire, e questa crisi non potrà che acutizzarsi in questo senso. Quindi su questi spazi di lotta che ci sono bisogna cercare di esserci e porre comunque una tendenza che è quella di dire chiaramente che la prospettiva sarà solo quella rivoluzionaria se vogliamo superare questa crisi, altrimenti si andrà verso la guerra inevitabilmente, perché di fatto è il riflesso
che vediamo anche tutt'oggi, come la guerra imperialista sia La via di sbocco necessaria della crisi del capitalismo, laddove i padroni vanno alla ricerca di materie prime a minor costo, di nuovi mercati, eccetera. Quindi diciamo che su quella via non ci sono possibilità di salvezza.
Eh no, assolutamente.
Va bene, ti ringraziamo per il contributo. Pubblicheremo anche il volantone scaricabile sia sulla pagina Facebook del Picchetto sia dal sito di radiazione.info. Ti ringraziamo per la presentazione e ci sentiamo a presto.
Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à fable avec là comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains entravés, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent ton enfant. Pas imagine un mur et impoli. La rage, car impossible et cette paix d'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et toi on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on s'aimera vrai parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Debout quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancals, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable sans date depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier.
La rage,
c'est tout ce qui nous laisse,
façon
tout ce qui nous reste.
La rage,
car combien des nôtres finiront par retourner leur veste. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde. Que ce monde y adhère et parce que tous leurs chats OGM stérilisent la terre.
La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé.
La rage car ce monde ne nous correspond pas.
Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart.
La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage
d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
On a la rage.
On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on s'aimera vrai parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
On a la rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage car ce monde voit rouge mais de gris ça est entouré parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage car c'est le pire que nous frôlons.
La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour tant de grands savoirs ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés.
L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité.
La rage
car ils ne veulent pas que ça change.
Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux.
La rage parce que mes propos dérangent faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple, l'ébullition.
La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution.
La rage, on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on s'aimera vrai parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on s'aimera vrai parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain.
Inch'Allah,
à la veille d'une révolution.
Mondiale et spirituelle,
la rage du peuple,
la rage du peuple,
l'arabia
del pueblo.
Parce qu'on a la rage,
elle qui fera trembler tes normes.
Parce qu'on a la rage,
a pris la populace et la rage est énorme.
Molto bene. Abbiamo parlato di Industria 4.0 con il compagno del collettivo Zeno Sorgato. Ne abbiamo già parlato anche nella scorsa trasmissione con Gianluca dell'Electrolux di Porcia, ma questo discorso qua dell'industria 4.0 penso che ce lo porteremo avanti un po' in tutte le trasmissioni, visto che
assolutamente
è una delle news di questa fase del capitalismo e delle modifiche del modo di produzione che viviamo ogni giorno nei posti di lavoro, quindi ci ritorneremo sicuramente. Adesso siamo in fase conclusiva e ci lasciamo con un po' di appuntamenti per questa settimana. Abbiamo già detto sabato mattina ore 9:30 stazione ferroviaria, partirà il corteo indetto dai confederali, corteo regionale contro gli infortuni e le morti sul lavoro. Poi, per rimanere più vicini, domani
alla Marzola Occupata partirà il Nomuos Tour, che prevede alle 19:00 un ricco buffet aperitivo, alle 20:30 presentazione dell'opuscolo Nomuos con alcuni compagni del Movimento Siciliano. Leggiamo dall'evento: dal 2006 la popolazione di Niscemi e di altre città della Sicilia lotta contro il Muos, un moderno sistema di telecomunicazioni satellitari delle forze armate statunitensi. Questo mostro è dotato di parabole ad alte più di 24 metri, localizzato dentro una base del Pentagono composta da 46 antenne, costituito all'interno di una riserva naturale e integrale di querce da sughero, dalle più antiche d'Europa, ad appena 5 km dai centri abitati, violando le più elementari norme ambientali, urbanistiche e antimafia. Queste antenne sono anche causa di radiazioni elettromagnetiche che provocheranno un alto rischio di tumori in tutta la Sicilia orientale. Il muso è soprattutto uno strumento della guerra imperialista, servirà ai padroni per la spartizione del globo attraverso nuovi conflitti, facendole ricadere gli enormi costi sulle nostre vite e confermando ancora una volta l'Italia come base logistica e portaerei degli Stati Uniti e della NATO nel Mediterraneo. Fermare il muso e la guerra è possibile e spetta a noi. Ecco, questo dall'evento della Marzola Occupata. Poi ricordiamo,
quindi, l'appuntamento è per domani, sì, mensa alle
19:00 aperitivo più buffet, alle 20:30 ci sarà la presentazione dell'opuscolo.
Mentre venerdì 25 maggio in piazzetta Caduti della Resistenza, dopo il dopo scuola popolare che è presente come ogni venerdì dalle 17 alle 19:00, verrà proiettato alle 21:00, dopo anche qui alle 20:00 un altro ricco buffet, alle 21:00 proiezione di Galline in fuga, cartone animato bellissimo per chi non l'avesse visto. Con la parola d'ordine facciamo vivere i quartieri. Sono molto importanti queste iniziative dopo lo sgombero della sede dell'infospazio Chinatown, che continua a portare avanti le proprie iniziative in barba a quegli infami dell'Ater, quindi invitiamo tutte e tutte a partecipare a queste iniziative, a portare la propria solidarietà, la propria presenza e anche a guardarsi un bel cartone animato. Direi che per questa settimana è tutto, possiamo passare ai saluti.
Sì,
ciao a tutti
e a risentirci,
sì,
un altro martedì.
Sì, non al prossimo, ma quello dopo,
che sarà il 5 di giugno.
Esatto, perché ricordiamo il picchetto, per ora va in onda la seconda e la quarta settimana di ogni mese. Sì. Ciao a tutti.
Ciao.
Vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevo una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
almeno 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare.
E quando sarai stupo e dirai di no, un nuovo giorno per te sarà, e insieme a te ognuno capirà di non avere scelta, un'unica occasione avrai, cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere.